Berlusconi ai servizi sociali. La legge non è uguale per tutti. L'ex premier potrà scontare ai servizi sociali l'anno di carcere a cui è stato condannato per frode fiscale. Così i giorni effettivi diventeranno meno di un mese. Una pena ridicola. Era questo uno dei contenuti del patto con Renzi. Di Rossella Guadagnini. Nomina sunt consequenti al rerum, ossia i nomi sono conseguenti alle cose. Si esprime così la convinzione che i nomi rivelino, se non proprio l'essenza, almeno alcune qualità della cosa o della persona denominata. Ne parla per primo Giustiniano in un passo delle istituzioni, nos, consequenti a nomina rebus esse studentes, noi, cercando di far sì che i nomi corrispondano alle cose. Cercando, dice, e indica uno sforzo. L'affermazione viene poi ripresa da Dante nella Vita Nuova, 13:4. Con ciò sia cosa che li nomi seguitino le nominate cose, sì come è scritto, nomina sunt consequenti a rerum. E dunque, Silvio Berlusconi può ben dire, inagibile a chi, non certo a lui, assegnato in prova ai servizi sociali in seguito alla condanna inflittagli 257 giorni fa dalla Corte di Cassazione. Era d'agosto. Oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso, dopo l'udienza di giovedì scorso, 10 aprile, di lasciare al leader di Forza Italia la libertà di effettuare la sua campagna politica in vista delle europee del 25 maggio, pur scontando i 9 mesi della pena residua. Il problema era, infatti, l'agibilità politica dell'ex CAV. Scateneremo l'inferno nel caso mancasse, hanno dichiarato i Berlusconis nei giorni scorsi. I giudici si sono fatti impressionare, un dubbio è lecito più che altro vista la sollecitudine della condanna decisa allo scadere dei primi 5 giorni dei 15 previsti e la lievità della pena. Per giunta l'articolo 47 della legge sull'ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975, 354, stabilisce che l'affidamento ai servizi sociali può avvenire solo nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. E su questo non ci piove che di ravvedimenti di sorta non se ne parla proprio dichiarandosi il reo tuttora innocente, innocentissimo. Quanto poi al commettere altri reati toccherebbe esplorare la mente di S con una sonda empirica costruita al uopo. Un ingrato al quale i tribunali potrebbero istruire volontari come nel caso delle famigerata precrimine di Minority Report. L'impegno sarà infatti di una volta a settimana e per un tempo non inferiore a 4 ore consecutive. Personaggio ridicolo, si dirà, pena ridicola. Non vi è dubbio alcuno. In pratica la condanna per una frode fiscale di 300 milioni gli costa alla fine 7 giorni nel centro anziani di Cesano Boscone, a una 40 chilometri da Arcore. Tutto considerato un buon guadagno. Non potrà lasciare la Lombardia salvo specifiche autorizzazioni, quindi per partecipare a un comizio dovrà ottenerne una. In compenso è autorizzato a recarsi a Roma, come da sua richiesta, presso il domicilio da lui indicato, dal martedì al giovedì, con rientro al suo domicilio in Lombardia, entro le ore 23 del giovedì stesso. Giusto prima di Nanna. Liberi i fine settimana Meneghini e Padani. Era questo uno dei contenuti del patto con Renzi, una pena rapida e indolore quanto più possibile, con le dovute cautele del caso, che lo salvaguardasse dignitosamente nella persona e negli affetti, entro i confini della Lombardia, ma soprattutto nella politica, consentiti i viaggi elettorali nella capitale, che avallasse presso l'opinione pubblica un'idea siffatta, che sarà mai, in fondo, con una condanna così cosa può aver fatto? Insomma, le traversie giudiziarie del perseguitato politico sono colpa della solita malevolenza dei giustizialisti e di qualche dissidente di una sinistra manettara, minoritaria e perdente. L'ex CAV è passato quasi indenne attraverso il cerchio di fuoco della Suprema Corte, come una tigre ben ammaestrata. Il braccio giudiziario si è provvidamente rattrappito, il cancro dei giudici è guarito, la fedina penale del condannato è stata appena appena appannata da una frodina fiscale, dunque il messaggio è: conviene frodare, specie lo Stato. Bravo Berlusconi che si è liberato di inutili laccioli giudiziari. Per agibilità si ricorderà quella degli edifici scolastici, si intende la certificazione rilasciata quando una costruzione rispetta tutti i requisiti di legge necessari per garantire alle persone di vivere in sicurezza nei suoi locali. Il certificato di agibilità può essere revocato in diversi casi, quando il fabbricato abbia subito dei danni strutturali dopo un terremoto o un incidente tali da comprometterne la stabilità, oppure quando siano stati fatti interventi edilizi abusivi che abbiano infranto anche una sola delle norme tecniche vigenti. Per questo il patrimonio immobiliare del nostro paese versa in così cattive condizioni, e molti dei suoi edifici traballano e scricchiolano paurosamente, così come le nostre convinzioni messe a dura prova. I nomi sono conseguenti alle cose, davvero è così. Ad esempio, la legge è uguale per tutti, dopo 8 mesi cosa è successo? Non molto, eccetto la sua decadenza da senatore il 27 novembre scorso dal titolo di cavaliere poco tempo fa e ora 7 giorni in un centro anziani con compagni della sua età, che tuttavia certamente non hanno gli stessi suoi requisiti. Le conseguenze per il cittadino Silvio Berlusconi si fermano qui, almeno per ora. L'affermazione la legge è uguale per tutti trova le sue origini nel principio di isonomia dal greco stessa isos, legge nomos, introdotto da Clistene nel 500 a.C., politico ateniese che portò avanti l'opera di Solone e insieme a lui fu considerato uno dei padri della democrazia. Si accettano proposte per correggere le lettere d'oro affisse nei tribunali. Diverse le combinazioni possibili da vedere la più votata. La legge non è uguale per tutti. La legge è uguale solo per alcuni. La legge non è uguale. Tutti non sono uguali. E via dicendo. I nomi, dunque, non sono conseguenti alle cose. Benedetti nomi. 15 aprile 2014. Berlusconi sarà pure finito, ma i terzisti non muoiono mai. Di Alessandro Robecchi. A fare l'elenco sembra l'appello nel cortile di Sing Sing. Berlusconi Silvio, ovviamente, Del Utri Marcello, se fosse una serie TV sarebbe il libanese. E poi il vecchio Previti, anche se nessuno ne parla più. E poi i pesci piccoli, Tarantini, La Vitola, eccetera, reparto ragazze dossier. E poi altri simpatici figuri tipo Verdini Denis, reparto banche riforme. E poi l'elenco è praticamente infinito e questa rubrichetta è lunga così, mentre invece il registro di Sing Sing è in più volumi e tocca fermarsi qui. Voi aggiungete a piacere. Dunque il partito che ha governato l'Italia per anni e anni ha attualmente il capo condannato e destinato in prova ai servizi sociali, un fondatore fuggiasco, un altro fondatore sparito dai radar ma potentissimo per qualche tempo, voleva fare il ministro della giustizia, e decine di collaboratori nei guai con la giustizia, compresa una tizia che viaggiava sull'aereo del presidente del consiglio e dopo qualche anno andava in giro per il mondo con 24 kg di coca nel beauty cipria, ma tanta. Inutile star qui a fare l'elenco, ora che li hanno presi quasi tutti e che i sondaggi ci danno una Forza Italia che si ritira come i ghiacciai con l'effetto serra, il problema si risolverà da sé per estinzione. Chi resta invece in servizio effettivo e permanente, ben saldi ai posti di comando, sono i famosi terzisti. Ricordate? Quei simpatici saltimbanchi del commento puntuto e del ditino alzato che per anni si sono barcamenati nel refrain dolce né col berlusconismo né con l'antiberlusconismo. Quelli che prima lasciamolo lavorare, che poi non è brutto come lo si dipinge, e che alla fine bisogna batterlo politicamente e non con le procure. Insomma, quelli lì, sempre in mezzo al guado, sempre a metà strada, sempre prudentemente equidistanti tra i delinquenti e gli onesti, tra la banda di Silvio e chi ne denunciava le malefatte, sospesi come su un filo tra furbizia e favoreggiamento. Gente che faceva lezioncine e ammoniva, che tirava in ballo odio di classe e misteriose questioni antropologiche. Oggi, a chiusura di quel divertente e costoso, però, ciclo che fu l'epopea Berlusconi, si può dirglielo, amici terzisti, le cose erano molto più semplici. C'era al potere una banda di lestofanti e voi, pur sapendolo, tifavate per loro per convenienza. Facile, facile. Ora naturalmente del terzismo italiano degli anni 90-2000 non c'è più traccia. Restano i terzisti in cerca di nuova occupazione, che non faticheranno a trovare, e ci faranno nuove lezioncine di ispida saggezza. Qualcuno si è arruolato nel potere nuovo nuovo, alcuni sono passati ad altro fischiettando come il palo che si allontana quando arriva la volante. Qualcuno esagera con lo zelo e si spinge a criticare il berlusconismo morente con il coraggio di chi gonfia il petto e mostra i muscoli al safari, ma solo quando il leone è morto stecchito e lui non ha sparato un colpo. Di norma è tutta gente che in quegli anni furibondi ha coltivato la propria carriera, accresciuto il proprio potere e raffinato l'arte di non dispiacere a chi comandava. Ma rimane sotto traccia qualche prudenza. Non si sa mai. E se il leone si sveglia, se era solo tramortito, dopotutto, non sta facendo le riforme insieme allo scintillante funambolico nuovo che avanza. Amici terzisti, coraggio, è questione di tempo. Pochi mesi, forse settimane. Poi sarete liberi, finalmente, e avrete vinto la vostra battaglia. Potrete dire, come tanti piccoli Flaubert, ebbene sì, il berlusconismo c'est moi. 16 aprile 2014